Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di Solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker. Radio Animati presenta Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia, in collaborazione con AnimeClick.it.
Rieccoci qui, amici di Radio Animati, Tokyo Eyes, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese. Ricominciamo a parlare di Heidi, perché sono 50 anni che questo caposaldo dell'animazione, ve l'abbiamo appunto raccontato, è arrivato veramente a tutti i fan, diventando un'icona pop, ma soprattutto un grande pezzo di storia dell'animazione. Qui con me c'è sempre Patrizia a farmi compagnia. Ciao Patrizia.
Ciao a tutti.
Ti sei un po' ricordata ai tempi di Heidi rifacendo queste puntate?
Sì, il famoso ti sblocco un ricordo, ma ne ha sbloccati veramente tanti.
Nella scorsa puntata abbiamo visto come appunto Heidi, con uno staff tra i migliori dell'epoca, guidata dal regista Isao Takahata, divenne appunto una delle produzioni migliori di quel periodo, ma io oserei dire anche della storia dell'animazione, perché garantì una consistenza produttiva, una coerenza narrativa ed estetica e una qualità di così alto livello, veramente un livello quasi sempre costante, che segnò enormi cambiamenti sia a livello produttivo che narrativo artistico in molte delle produzioni animate che arrivarono dopo. Eppure, ragazzi, lo avevamo detto nel finale della scorsa puntata, il suo fondamentale apporto alla storia dell'animazione giapponese non è sempre stato così chiaro e riconosciuto, a causa, pensa, di un'altra serie animata che andò in onda proprio in quell'anno, la corazzata spaziale di Yamato, che da noi arrivò col nome di Star Blazer.
さあ、地球よ。旅立つ船は宇宙船艦。ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ。 人に笑顔で答える。銀河を離れイスカンダルへ遥かる望む宇宙戦艦ヤマト。さらば地球よ愛する人よ宇宙戦艦 を救う使命を帯びて戦う男燃えるロマン。誰かがこれをやらねばならぬ。機械の人が俺たちならば。銀河を離れイスカンダルへはるばる望む
E questa è la storica sigla giapponese che tutti quanti ormai noi conosciamo. Io la amo tantissimo, ancora in Giappone amatissima, appunto di Uchu Senkyu Yamato, la corazzata spaziale Yamato. Che appunto uscì lo stesso anno di Heidi e che un pochino la oscurò, no?
Infatti, curiosamente, le due serie più importanti di quell'anno, appunto il 1974, se non addirittura del decennio, andarono in onda nello stesso slot orario, cioè la domenica alle 19.30. Heidi su Fuji TV e Yamato su Yumiuri TV, contribuendo in qualche modo a una sorta di rivalità fra i pubblici, più mainstream, giovane e femminile quello di Heidi, più di nicchia, adulto e maschile quello di Yamato. L'impatto sull'animazione giapponese di Yamato fu epocale, dando il via a quel percorso che avrebbe portato all'avvento della prima generazione otaku, a Gundam, e alla proclamazione della nuova era dell'animazione. E poi di seguito anche alla nascita del mercato degli OVA, ovvero gli anime creati per il mercato home video per gli appassionati, per arrivare fino a Evangelion e alla nascita dei late night anime per le serie animate più adulte da trasmettere in orari notturni.
Che è una cosa, Patrizia, se ci pensi, che va avanti ancora adesso, perché tantissimi anime vengono trasmessi di notte, questo magari tanti dei nostri ascoltatori non lo sanno. Oggi però fortunatamente la serie di Isao Takahata non è più oscurata dalla sua contemporanea Yamato, ma entrambe sono giustamente considerate come le origini dei due maggiori paradigmi di questa seconda fase dell'animazione giapponese. Quello più generalista e giovane del World Masterpiece Theater, di serie rivolte anche a un pubblico femminile e in ultimo lo studio Ghibli, e quello più di nicchia, adulto e otaku, dei mecha, degli OAV e in ultimo dei late night anime di fine anni 90 e poi dopo anche fino a oggi. Praticamente, dopo un decennio di prove, esperimenti, tentativi più o meno riusciti di trovare un'alternativa all'animazione cinematografica del modello Toei, l'animazione televisiva era riuscita a ottenere una sua rispettabilità, una struttura produttiva funzionale ed efficace tramite cui riuscire a raccontare storie narrativamente interessanti e artisticamente convincenti, con anche la nascita di riviste appositamente dedicate allo studio e all'approfondimento. Il più importante passo nella creazione di quelli che oggi potremmo definire anime moderni era stato compiuto, e negli anni successivi un sempre maggior numero di titoli che proponevano le innovazioni di Heidi e Yamato vide la luce, sebbene raramente riuscendo a eguagliare, pensa te, la qualità complessiva della storia della ragazza delle Alpi. Ora ci andiamo ad ascoltare un'altra delle insert song della serie originale giapponese, Yugata no Uta, che vuol dire appunto canzone della sera, cantata da Kumiko Osuji. Il 17 marzo 1979 venne distribuito in Giappone un lungometraggio cinematografico riassuntivo di 107 minuti, costituito da spezzoni tratti dagli episodi della serie. Il film fu prodotto nuovamente dalla Zuiglio, ormai separatasi completamente dalla Nippon Animation, che assunse gran parte dello staff che aveva già lavorato alla serie televisiva. Tutto il cast di doppiatori, eccetto i seiyuu di Heidi e del nonno, furono rimpiazzati. Un altro film di montaggio, The Story of Heidi, della durata di 89 minuti, fu l'unica versione dell'anime distribuita ufficialmente negli Stati Uniti. Fu prodotto nel 1975 da Charles Van Allen e Claudio Guzman e distribuito più volte in VHS negli anni 80. Per le musiche vennero riutilizzati estratti della colonna sonora originale di Takeo Watanabe, anche se inseriti in scene differenti. Questo film fu anche doppiato in italiano a cura della ECT di Milano, con un cast diverso da quello della serie televisiva, e pubblicato poi in VHS da Stardust nel 1993. L'edizione italiana presenta però una diversa colonna sonora realizzata proprio in Italia. Ma parliamo del nostro paese, abbiamo fatto questa piccola parentesi aggiuntiva che, sul fatto che ci sono stati dei film comunque riepilogativi, però ecco, uscendo fuori dal Giappone, cosa è successo nel nostro paese? A cominciare proprio dalla fine, dai film riassuntivi dovuti al successo incredibile che questa serie ebbe anche negli anni a seguire la sua uscita in Italia.
Infatti nel nostro paese la serie fu riassunta e rimontata in tre lungometraggi usciti al cinema a cavallo fra il 1978 e il 1979. Abbiamo Heidi in città del 78, riedito poi in home video come Heidi va in città, che riassume gli episodi nei quali la protagonista viene portata a Francoforte e fa amicizia con Clara. Tuttavia la nostalgia per il nonno fa capire dopo varie vicissitudini che Heidi dovrebbe tornare a vivere fra i monti.
Diciamo che i titoli non erano il forte di questi film, sono abbastanza tristi, se devo dire la mia.
Poi abbiamo Heidi torna tra i monti,
dagli
infatti, del 78, riedito poi in home video con il titolo Heidi torna sui monti, vabbè cambia poco, che riassume gli ultimi episodi della serie televisiva, in cui Heidi torna finalmente dal nonno, ma continua a mantenere il rapporto d'amicizia a distanza con Clara, la quale proprio durante una sua visita in montagna, inizialmente ostacolata dalla signorina Rottermeier, riprenderà l'uso delle gambe.
Effettivamente poi non abbiamo parlato dei personaggi, rivedo in te qualche un personaggio in particolare che abbiamo appena citato, no?
Grazie di darmi della signorina Rottermeier, grazie. E insomma concludiamo questa trilogia con Heidi a scuola del 79.
Cos'è, una pubblicità?
Sembra. Riedito poi in home video con il titolo Heidi sui monti, tanto perché i monti non ci potevano non essere, che si colloca in realtà cronologicamente prima rispetto ai precedenti. Riprende infatti la prima parte della serie, che include l'arrivo di Heidi in montagna e la conoscenza del nonno.
Erano film comunque che avevano una loro ragione d'essere, anche se creati in Italia, creati comunque con parti della serie, perché portavano al cinema tante persone. La serie era molto amata, e poi dopo questa cosa è stata ripetuta altre volte con altri personaggi del mondo degli anime. Per Heidi in città e Heidi torna tra i monti venne realizzato proprio un nuovo doppiaggio, riutilizzando gran parte del cast originale, quello italiano. Inoltre Heidi torna tra i monti presenta la colonna sonora originale di Takeo Watanabe, mentre in Heidi in città ne vennero utilizzati solo alcuni brevi estratti. E veniamo ad oggi, perché se tu non lo sai, c'è stata un'altra serie di Heidi, lo sapevi?
No.
Nel 2015, addirittura di 65 episodi, che si intitola Heidi. E si tratta ovviamente del remake della serie anime, però realizzata in computer grafica 3D. Infatti ci sono state numerose polemiche al riguardo. Realizzato dallo studio 100, uno studio fiammingo per l'esattezza. In Italia la serie è stata trasmessa su Rai Yo-Yo dall'8 giugno 2015 e questo è il terzo dei classici animati giapponesi degli anni 70, dopo L'Ape Maie e Vicky il Vichingo, che appunto questo studio di animazione belga ha riproposto in computer grafica, e lo abbiamo potuto vedere anche in italiano.
E va bene, tanto vale che te lo dica.
Cosa mi devi dire?
Vendono fiocco di neve.
Vendono fiocco di neve?
Sì, dovrà essere venduta. È a un macellaio per giunta.
No, non posso crederci. Non voglio crederci. Ma non puoi permetterlo. Non possiamo permetterlo. E loro non possono.
Non possiamo farci niente. Dicono che non cresce e per questo non farà mai del latte. Credimi, non c'è niente da fare.
Non lo permetterò, non possono, per niente al mondo. Perché non ti fai venire un'idea? Perché non pensi proprio alla mia capretta preferita?
Ma cosa credi che stia facendo? Non mi viene in mente niente, anch'io non so cosa si può fare.
No, non possono, non è possibile, non è proprio possibile. Voglio così bene fiocco di neve e a te non importa niente.
Certo che mi importa. Cosa credi che sia di legno io?
Fiocco di neve, tesoro mio, non possono, non lo faranno, non lo permetterò.
Ecco appunto l'Italia. L'Italia è uno dei paesi dove la serie ha avuto maggiore successo. L'anime Patrizia venne trasmesso per la prima volta sulla prima rete Rai dal 7 febbraio al 6 giugno del 78, quindi prima di Goldrake. Infatti ho questo ricordo di averlo visto prima di Goldrake. Io mi sono sempre vantato che Goldrake fosse stato il mio primo anime, in realtà
probabilmente
no, perché prima c'era ancora Vikingo e se proprio vogliamo dirla tutta c'era anche Barba Papà, che in realtà erano mezzi giapponesi.
Quelli però appunto sì. Non sapevamo ancora niente di tutta la
però è stato Heidi, perché Vikingo francamente l'avrò visto qualche puntata. Invece Heidi l'ho vista veramente dall'inizio alla fine con la mascella spalancata, perché adoravo quel cartone animato, e quindi è stato Heidi il mio primo anime, ma non me ne vergogno. Però per tanto tempo stupidamente facevo il figo e dicevo che era Goldrake. Comunque da allora, a causa del grande successo riscosso di pubblico, è stata questa serie replicata frequentemente davvero negli anni sulle reti Rai e poi dal 2004 anche sulle reti Mediaset. La versione italiana si basa però su quella tedesca distribuita dalla Beta Film e presenta quindi la colonna sonora di Gert Wilden anziché quella originale che abbiamo citato varie volte di Takeo Watanabe. Molte cose poi sono da dire su quella che la sigla, dai ragazzi, la sigla di Heidi la conosco anche i bambini di oggi, e per questo però non possiamo non dare la parola a un nostro grande amico e esperto appunto dell'argomento, Sergio Algozzino. A te la parola, Sergio.
La sigla di Heidi è stata un successo strepitoso, fatto da vero e proprio apripista per quello che sarebbe stato per diversi anni un segmento importante della discografia italiana. Ha una storia particolare alle spalle, perché in realtà la musica è un adattamento della sigla tedesca di Heidi. In Italia, pubblicata dalla RCA parallelamente alla messa in onda del cartone animato, i testi sono invece di Franco Migliacci, uno dei più grandi e importanti parolieri della storia della musica italiana, per dire un titolo famosissimo tra tutti, che ha scritto lui, Nel blu dipinto di blu, cantato da Domenico Modugno. Alla produzione un giovanissimo in forze, proprio in RCA, che aveva già lavorato per loro molto anche come musicista, Olimpio Petrossi, che diventerà poi il vero deus ex machina di quelle che sono le sigle di cartoni in Italia, producendone tantissime. Alla voce Elisabetta Viviani, che è diventata a dir poco famosissima, perché questo disco entrò letteralmente in tutte le case e la sua diffusione fu tale, il suo successo fu così incredibile che per questo ha avuto quel ruolo d'apripista a cui facevo riferimento. E non è un caso che di lì a poco, con l'arrivo di Goldrake in Italia, si scelse di ideare una sigla originale in tutto e per tutto, anche nella musica. In questo modo chiaramente i proventi dei diritti musicali sarebbero stati molto più alti, dovuti alle vendite che anche nel caso di Goldrake, come ben sappiamo, furono clamorosi, scelta che ovviamente non sarebbe stata possibile se non ci fosse stata la sigla di Heidi.
Grazie Sergio, insomma tante informazioni anche per quanto riguarda la sigla, che penso tutti si ricordano.
Sì, quella me la ricordo anch'io.
Vabbè dai, però ti ricorderai sicuramente anche del cartone. Però adesso ti sblocco un altro ricordo, la voce di Heidi, sai di chi era? Era di Francesca Guadagno. Indovina anni dopo per cosa avremmo amato la voce di Francesca Guadagno? era la voce di Andrea Zuckerman nel popolarissimo telefilm Beverly Hills.
Mamma mia, questa è veramente uno scuppone, non lo
Vabbè,
sapevo.
D'altronde suo fratello era Brandon, l'abbiamo anche conosciuto, no? Guadagni.
Ah, è vero, è vero.
La serie poi ha avuto varie edizioni in home video in Italia. Nel novembre del 2022 la serie è stata pubblicata in streaming in versione totalmente restaurata HD su Prime Video ad opera di Dinit, e è arrivato anche l'home video con il titolo Heidi, la ragazza delle Alpi, che è appunto l'ultima edizione che io ho, molto bella, con tracce in audio in italiano, anche in giapponese, con i sottotitoli rifatti da Dinit. E tra l'altro in questa nuova edizione c'è un booklet molto completo dove c'è tanta informazione di uno forse dei personaggi della cultura italiana più legati a questo tipo di titoli, che è Mario Rumor, veramente un grande professionista, un grande esperto del settore, di cui tutti noi abbiamo solo che da imparare. E cita tante cose in questo booklet, finalmente un'edizione con veramente dei bonus anche cartacei interessanti, fatto da una persona preparata, e ci racconta anche quella che è stata l'importanza di Heidi anche in Giappone e in Svizzera, perché la definisce appunto portabandiere di una nuova animazione giapponese in cui si raccontano storie familiari a un pubblico globale. Heidi è stata strumento ideale per il merchandising in Giappone come in Occidente, dove continuano ad apparire peluche di fiocco di neve, tazze, borse, t-shirt, marsupi, portapenne, set di fazzoletti e via elencando, e ha chiaramente stimolato il turismo giapponese verso l'Europa, dove non mancano strutture che sfruttano la memoria storica della scrittrice ma anche della serie animata di Heidi. Ci sono state tante mostre per questo personaggio, per la scrittrice, per questo cartone animato, perché comunque dicevamo diventato un'icona pop. L'ultima è stata quella in occasione del 30° anniversario della nascita della serie nel luglio del 2005. Il mondo di Heidi tra realtà e finzione, si chiamava così la mostra, che ha preso vita nei locali del Museo Ghibli a Mitaka City, dove siamo stati anche noi, con l'esposizione di pannelli espressamente disegnati da Miyazaki, presenza di modelli in scala delle ambientazioni della serie e materiale davvero esclusivo relativo alla lavorazione, come layout, bozzetti, sceneggiature, che d'altronde se non ce l'avevano loro chi poteva essere. Ma poi mi ricordo anche una bella mostra in Svizzera, insomma ci sono stati tanti momenti in cui festeggiare Heidi, ricordarlo, e spero che ce ne siano anche quest'anno, che festeggia 50 anni, mezzo secolo, per una delle serie che secondo me merita assolutamente attenzione. Forse troppo banalmente si descrive come una serie per bambini, ma non lo è per niente, no?
No, infatti, anche se non fosse altro che per la cura grafica che insomma ha costato tanta fatica agli autori.
Assolutamente, un pezzo di storia dell'animazione. Con questo noi concludiamo, abbiamo veramente riassunto in maniera incredibile quella che è l'avventura di una serie del genere, il lavoro che c'è stato dietro. Spero di avervi incuriosito, a maggior ragione cercate sempre di approfondire, dopo che noi vi abbiamo dato questi input, studiare la figura di un grande maestro come Isao Takahata, che magari viene messo più in ombra perché comunque Miyazaki è molto più famoso, e anche magari capire un pochino com'è stata sviluppata l'animazione nel corso degli anni e riscoprire queste piccole grandi perle, non soltanto per il valore nostalgico ma anche per il valore storico che hanno, e per la bellezza proprio ancora oggi nella versione HD, un titolo che a 50 anni risplende ancora oggi. Veramente è questo, è merito e un miracolo che hanno fatto quei grandi professionisti che ci hanno lavorato e anche sofferto, purtroppo. Con questo noi ci salutiamo, ricordo che per seguire tutte le puntate di Tokyo Ice seguiteci appunto in podcast, ci trovate su www.radioanimati.it. Vuoi dire qualcos'altro, Patrizia?
Ovviamente su tutti i possibili device, per poterci ascoltare dove volete, quando volete, come volete.
Bravissimo, io come sempre mi perdo alla fine, tra l'altro sono, come avete sentito, molto raffreddato e quindi ancora peggio, ci diamo il cambio io e te ultimamente.
Sì, infatti.
Come ci possiamo salutare se non con la mitica sigla di Heidi, con cui appunto chiudiamo la puntata di oggi in bellezza, la doppia puntata, che spero vi sia piaciuta e vi abbia fatto compagnia. Con questo ci salutiamo, viva Heidi, viva l'animazione giapponese.
Ciao a tutti. We'll be right back.
Animati ha presentato Tokyo Eyes.
Tokyo Eyes.
Insieme ad Alessandro e Patrizia. In collaborazione con AnimeClick.it. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.